Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Allora, ci siamo, buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti, vi ricordo come sempre un po' di coordinate, di scaricare la nostra app su smartphone, PC, tablet, ma anche sulla Smart TV, potete utilizzarla proprio come un canale televisivo all'interno della vostra Smart TV. Salutiamo tutte le TV che sono connesse con noi in questo momento, a cominciare da Teleuniverso, Top Calcio 24, il gruppo Yes TV, tra cui anche Radio Yes attraverso il DAB in Lazio, in Umbria e in Campania. Allora, vado a dare il buon pomeriggio di nuovo a Stefano Impallomeni. Lo ripeto, non è qui con me, ma è collegato telefonicamente, ma presto ritornerà qui, meglio
Ciao
di prima.
Marco, buon pomeriggio,
vedi?
A tutti.
Oh, vedi che bella voce squillante che ti sta tornando.
Eccoci qua, vedi.
Oh, vedi. Intanto, ultima ora, caro Stefano, De Frey, risentimento muscolare, adduttore della coscia sinistra, Dumfries, risentimento muscolare, flessore, coscia sinistra. Abbiamo parlato della difesa dell'Inter prima, abbiamo seccati due. Io non vorrei dire scherzo naturalmente, si fa una battuta, però problemi anche
si sapeva che
sì problemi anche per l'Inter in difesa. E allora, buon pomeriggio anche a Ricky Buscaglia di DAZN. Ciao Ricky.
Ciao ragazzi. Marco, non parlare di me, se questo è l'esito, per piacere, grazie.
No, ma noi di te diciamo sempre belle cose, insomma, quindi
quello grazie, ringrazio.
Allora, ci abbiamo anche con noi, mi fa tanto piacere, Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ben trovato.
Eccoci, di me puoi dire quello che vuoi, perché tanto le ho già passate tutte. Qualsiasi infortunio alla fine
Li hai passati tutti, insomma, tutti. Allora, intanto di nuovo buon pomeriggio, mi fa molto piacere avervi qui con noi. 331 8200213. Sentite ragazzi, io prima di andare ai nostri un po' temi che abbiamo preparato, io vi voglio riportare un messaggio di un nostro ascoltatore e lascio a voi la risposta. Sentite cosa scrive: in un mondo ipocrita come quello del calcio, ben vengano persone come Sarri, Mourinho, Maldini, Sabatini, Thiago Motta e De Zerbi, che con modi e stili diversi hanno un tratto comune: il carattere forte che gli permette di demolire e di contestare le loro proprietà. Opposto invece il discorso per Allegri, Inzaghi, aziendalisti puri che pensano principalmente al loro stipendio. Federico Impallomeni, a te la parola.
Ma io sono dell'avviso che insomma non sempre si può dire quello che si pensa, e anche il contrario, bisogna stare attenti anche a dire quello che no. Che si pensa, quindi l'ipocrisia fa parte della vita, e a volte dire o non dire o manifestare un proprio pensiero può far bene a un'altra persona, insomma, magari anche essere spesso ruvidi può far male, però dipende. Quindi credo che ci siano dei tempi, dei modi diversi per essere ipocriti e per non esserlo. Quindi quello che ha scritto il nostro ascoltatore mi trovo d'accordo in parte, e non c'è una verità assoluta, non c'è un modo di rapportarsi assoluto, insomma non c'è una via corretta. Dice, no, tu sei ipocrita, bisogna vedere quando lo sei, se sei fastidioso in quel momento nell'esserlo, e magari è preferibile esserlo in una maniera, in un momento diverso. Quindi bisogna modulare bene, secondo me, essere ipocrita e non esserlo. Lo siamo tutti, e lo saremo fino alla fine, secondo me.
Ghisoni, proprio un giro velocissimo su questa cosa.
Sì, io non mescolerei mele e pere, nel senso che nello stesso calderone ha messo allenatori e dirigenti, e io credo che la responsabilità nel calcio, prima di un allenatore, sia di un dirigente, nel momento in cui sceglie anche un allenatore. Quindi l'ipocrisia, in primis, la parola stesso, dirigente, dirigere, vuol dire dare una direzione, dare un imprinting, no? E spesso, fino a prova contraria, anche se poi i numeri nel calcio fanno la differenza, dovrebbe arrivare nella progettualità. Quando uno staff sceglie un allenatore, di conseguenza lo ha sotto, dà un supporto, dà un aiuto, dà tutto quello che può essere una consulenza. se dobbiamo proprio parlare di gente che si scansa, ecco, quella categoria è la prima. Nel momento in cui un presidente è soddisfatto di un allenatore, non c'è quasi mai il paracadute di un dirigente. Prima abbiamo citato, ho sentito soprattutto Walter Sabatini, mi sembra essere uno che si è sempre speso con grande onestà intellettuale. Nel momento in cui veniva scavalcato nelle proprie scelte, vedi, Salernitana si è fatto da parte. E credo quindi che sia questo il primo grado di giudizio, cioè prima l'ipocrisia, ma anche da parte degli stessi presidenti, no? Cioè alla fine prendiamo questo per fare il bel gioco o per fare risultati, e nel momento in cui non arrivano viene tutto non confermato, quindi non trovo proprio completamente giusta questa situazione nell'incensare gente che semplicemente, come altre figure professionali in altri campi, vedi anche il nostro, ogni tanto si permette di dire qualcosa di diverso fuori dal coro.
Ricky Buscaglia.
Sì, sono d'accordo. Per rimanere nella metafora di Paolo, insomma, se vogliamo parlare di frutta generale, io direi che è abbastanza facile innamorarsi delle persone che hanno una spiccata personalità e tendono a dire quasi sempre quello che pensano. Poi però ci sono le mele e le pere, non soltanto dirigenti e allenatori, ma ci sono nel calderone che è stato messo anche ex dirigenti o comunque personaggi in questo momento senza club e altri, ad esempio su tutti José Mourinho, che è l'artista principale della comunicazione, che spesso parla, per non dire sempre, a proprio ed esclusivo interesse, non importa contro chi. Quindi mentre Paolo Maldini è una persona completamente differente in questo senso, è sempre un po' difficile generalizzare. Se dobbiamo proprio generalizzare, è abbastanza scontato e normale innamorarsi di persone che di fronte a un microfono mostrano una personalità, diciamo, differente rispetto a chi va a fare terapia.
Io chiudo così, poi passiamo ad altro, perché mi aveva incuriosito questo messaggio, che secondo me poi alla fine questi nomi che lui fa fanno parte di questo sistema, e quindi voglio dire, io non li ritengo né santi né eroi in questo senso, né diversi da Allegri e Inzaghi, che sono stati così messi in una sorta di diversità. Se devo pensare a qualcuno di diverso, mi viene in mente allenatore modello Baldini, che prende e molla il calcio e fa altre scelte e non sta dentro il sistema. Questi stanno dentro il sistema e se lamentano e con un sacco di soldi.
Bravo Marco, hai colto un aspetto.
Con un sacco di soldi, ragazzi, io non so.
No, ma era stato un motivo di scontro tra noi, ti ricordi, su Zema, su quella cosa lì.
Sì.
A me quelli del giorno dopo, che fanno il giorno dopo, magari hanno un bel conto in banca.
Capito, è facile, capito, è questo.
E poi dicono, però Marco Piccari, capito, ma tu sei stato 10 anni con Marco Piccari.
Capito. No, assolutamente.
O parli, hai il coraggio e ti fuori le palle quando le dici,
capito? Allora o ti tiri indietro
e dopo sei estromesso, sei un discriminato, sei un emarginato.
Marco, però hai citato veramente una mosca bianca, perché
lo so, però se devo citare mosca bianca, Paolo, se devo citare uno che si distingue, non vado a citare questi nomi che ha detto il nostro ascoltatore, perché non si sono distinti, ragazzi. Ma è facile fare l'eroe se ti chiami Sarri, José Mourinho, Maldini, è facile fare l'eroe. Allora preferisco, se devo scegliere un eroe, Baldini. Non questa gente, era per precisare, ci mancherebbe.
Cosa fa Baldini? Va a vedere le partite di allenatori che non sono in bilico. Non è come l'allenatore che non ha la panchina, che va alle partite e chiede alle regie televisive di farsi inquadrare perché la panchina è in bilico quindi gira il nome. E cioè, certo. È citato una mossa bianca in senso positivo.
Ma io ho capito il tuo riferimento, ci mancherebbe. Non era soltanto per dire.
È una situazione familiare dove lui è veramente un gigante.
Sì, apposta. Ecco.
Quindi
era solo questa precisazione, perché ripeto, insomma, non dobbiamo ingigantire certi personaggi. Si possono apprezzare, ci mancherebbe, io non sto dicendo che non vanno apprezzati i nomi che ha elencato il nostro, però non riesco a santificarli, cioè a farli passare per eroi assoluti. Se ci piacciono, un altro discorso, per l'idea di calcio che praticano, per quello che fanno, è un altro discorso. Sentite, a proposito di José Mourinho, ieri al Gran Galà del Calcio è stato intercettato dai nostri inviati Luca Cilli e Ivan Cardia, che hanno fatto un lavoro straordinario ieri, Carnevali. Io ve lo faccio sentire, vi voglio chiedere un commento velocissimo per chiudere la questione, perché Cannavaro ha un po' replicato a quelle che poi state soprattutto, diciamo, le parole di Mourinho a Berardi. Sentiamolo.
Normale, cioè, credo che nessuno dovrebbe andare a parlare dei giocatori delle squadre avversarie, per cui soprattutto le parole che ha detto non sono parole corrette, sono parole che sì, sarà un suo pensiero, ma un pensiero completamente sbagliato.
Invece riguardo al mercato, c'è qualcosa che bolle in pentola tra con l'asse Juve Sassuolo?
No, assolutamente, questo fino adesso assolutamente non c'è nulla.
Neanche Berardi?
No, neanche Berardi, anche perché forse è l'unico giocatore che, dato la richiesta che c'è stata quest'estate, però attualmente non c'è niente.
Ecco, direttore, ma a proposito delle parole di Mourinho, sempre, ha avuto modo anche di confrontarsi con la dirigenza della Roma per discutere anche degli attacchi a Berardi soprattutto?
Ma guarda, con la dirigenza abbiamo un buon rapporto, per cui vuol dire, è chiaro che non sono parole positive quelle che il mister Mourinho ha detto, per cui quello di importante è che abbiamo perso una partita che forse, se non ci fosse stata l'espulsione di Boloca, magari sarebbe concluso in un modo diverso. Peccato per la sconfitta, che tra l'altro è nata in modo anche abbastanza un po' casuale, ma le parole di Mourinho lasciano un po' il tempo che trovano.
Righi, tu hai commentato la partita e ha citato anche la partita, però ecco, il passaggio, tra l'altro, vedi, ha fatto anche un distinguo, cioè con la società il rapporto comunque c'è, ci sarà, però insomma, ha sottolineato quanto queste parole abbiano dato fastidio, no, nei confronti di un suo giocatore, Berardi. Righi.
E ha centrato l'obiettivo Mourinho. Questa è una partita che ha iniziato a prepararsela già giovedì sera dopo il Servette. È una partita che lui temeva tantissimo, perché Sassuolo di recente ha dato parecchio fastidio alla Roma, lo ricordavamo anche in telecronaca, aveva vinto una partita la Roma nelle ultime sette, quindi sostanzialmente mai con Mourinho, e la temeva tanto. Ha alzato il livello di tensione e spostato l'attenzione, che era quello che voleva, ed è andato a innervosire una squadra come quella del Sassuolo, che quest'anno realisticamente rispetto agli anni passati è più debole, e quindi deve anche maturare. C'è l'espulsione di Boloca, che tra l'altro fino a quel momento lì secondo me è uno dei migliori del Sassuolo, ed è l'episodio attorno al quale ruota la partita. Non è casuale, è figlia di un ambiente che José Mourinho ha saputo costruire, e ci ha messo tanto di suo prima ancora che di tattico, e ci ha messo tanto di tattico nel secondo tempo per venirne a capo. Se Sassuolo è nervosito ancora oggi, José Mourinho ha centrato l'obiettivo. Tornavi prima, è un eroe, ti si può innamorare di queste persone, questo lo lascio agli altri, sinceramente. Io prendo atto che la situazione è questa, che comunque se l'è costruita e ha vinto alla sua maniera, cioè sulla tensione propria e degli avversari.
Ghisoni,
io sinceramente in questa situazione specifica, al di là di tutto quello che dice giustissimo Ricky, cioè la strategia, il preparare, il rumore dei nemici, tutte queste situazioni un po' trite e ritrite, sono rimasto un po' deluso dall'attacco al giocatore, perché nella storia di Mourinho ricordo veramente pochissimi episodi di comunque mettersi contro un atleta, veramente, credo si contino sulle punte delle mani, anche perché poi una delle caratteristiche è che quando va via da una squadra non c'è mai, quasi mai, un giocatore che ne parli mai. Nella situazione specifica, attaccare così Berardi, non so quanto, con la consapevolezza che poi Berardi dialetticamente, non stiamo parlando insomma di un grande comunicatore, quindi probabilmente abbozzerà, starà zitto o comunque avrà già detto tutto quello che doveva dire, mi è sembrato una cosa un po' strana. Mi verrebbe da dire che spostare adesso l'obiettivo sui giocatori ci fa trovare di fronte a una nuova strategia comunicativa di un allenatore che o va via o se rimane in Italia, non credo che questa cosa passi inosservata, sia per il discorso degli arbitri, aver preparato un po' tutta questa campagna prepartita con il discorso Marcenaro, e non credo che gli arbitri a questo punto di vista siano particolarmente illuminati su alcune situazioni, cioè è una classe, quella italiana, abbastanza mi viene da dire non presuntuosa, ma che insomma si va a schiacciare i cali, prima o poi questa situazione la evidenzia. E sul discorso dei giocatori ribadisco delusione, perché al di là del fatto che poi fair play non fair play, tutta questa situazione Mourinho i giocatori non li ha mai toccati, e se inizia a toccare i giocatori bisogna farsi delle domande anche su o la strategia o il punto di non ritorno, mi verrebbe anche da dire, al di là di tutto.
Stefano, tra l'altro, io e te ci eravamo messaggiati su questa cosa di Berardi, no? Che un po' anche a me aveva sorpreso, no? Però c'era quel precedente dell'anno scorso.
L'ho detto anche ieri. No, non mi è piaciuto, sono d'accordo con Paolo, non mi è piaciuto questo aspetto. Per il resto, come ha detto Righi, fa parte della strategia del personaggio, che fa un all-in, cerca di sparigliare e cerca di ottimizzare quello che a livello dialettico, a livello ambientale, a livello di gestione, a livello di gestione ambientale, di risorse, di vedere un attimo come può migliorare questa squadra. La sta scuotendo al massimo, la sta mandando proprio quasi in tilt, insomma, vuole il massimo e devo dire che ha avuto una risposta. Però sul fatto, sono d'accordo con Paolo, non, mi ha deluso un po', perché non nel senso, non, di solito José Mourinho nei confronti degli atleti non ha mai fatto una cosa del genere.
Mettiamoci anche Smalling, visto che siamo nel calderone, il fatto che si allena con calma, che vuole rientrare con calma, sono cose che non lo so, io a memoria, poi ho vissuto più il Mourinho interista, io mi ricordo solo una volta che Crespo ebbe l'ardore di dire qualcosa in un'intervista e venne richiamato, l'intervista venne rifatta dall'inizio.
No, ma io dico nei confronti di un giocatore avversario, Paolo, adesso ci riferiamo a questo aspetto qui.
Sì,
non ho mai sentito, non lo so, prima, adesso poi magari, sai, seguendo la Liga negli anni passati, può essere accaduto, non ti so dire. Però, insomma, di Mourinho ce n'è uno, ecco, che piaccia o no, poi le imitazioni sono pericolose, sono sbiadite, e quindi Mourinho è questo. È sempre stato questo in carriera, poi può dar fastidio, può nauseare, adesso non sapremo se questa è una tattica per uscire fuori dal campione italiano oppure per starci e vincere la sua maniera contro tutto e tutti, non lo so, sarà difficile, sarà impossibile, chi lo sa. Adesso vedremo un attimo, perché secondo me anche su questo discorso di rinnovo ho letto, ho sentito dire il rinnovo del contratto, ma scusate, a Champions certificata, ma uno come Mourinho, che diciamo è tra i numeri uno, scade a giugno, e quando sai che va in Champions League? A maggio.
Esatto.
Quindi dire rinnovo automatico della Champions acquisita, che devi aspettare maggio? Dai, allora o a dicembre, gennaio sapremo il da farsi, sapremo in un modo o nell'altro se è dentro o fuori, perché altrimenti non ha senso, sta diventando uno stipicidio questa cosa,
sì,
di rinnovo di questa cosa che sto scrivendo.
Ma anche perché storicamente, ragazzi, cioè a gennaio lui ha già fatto tutto,
certo.
Ma anche, l'anno del triplete a gennaio, cioè l'abbiamo saputa questa cosa, ci colava la voce che l'Inter, quando pescò il Chelsea negli ottavi, insomma, andarono su blank, e questa cosa lui la seppe, e a gennaio lui diede ordine all'allora, adesso non mi ricordo, Scagnozzo, che aveva, di piazzarlo al Real Madrid, perché lui l'anno prima, mi ricordo, facendo un'intervista con Viale Rossi, quando percentuali che rimani all'Inter, scudetto vinto 99%, quindi un 1% del Real Madrid, può darsi, ma aveva vinto il campionato l'anno prima, quindi l'aveva già messa in moto questa roba.
Mourinho
a gennaio non sappia dove vada, una partita.
Ma io infatti ci vedo molto di una strategia, anche sotto questo senso, le sue ultime uscite. Chiedo però una cosa a Ricky, che ha commentato la Roma nell'ultima partita. Ricky, che Dybala hai visto? Perché a me è piaciuto e mi è sembrato un Dybala molto ispirato, importante per questa squadra, come sempre. Che Dybala hai visto?
Più sciolto. Io ho commentato la Roma in 3 giorni, perché ho commentato anche la partita col Servette, e lì invece era molto contratto, quasi impaurito, un po' il campo, un po' l'avversario che pestava molto più del Sassuolo. Stavolta l'ho visto più sciolto, ma più sciolta la squadra. Non si dovrebbe dire, ma in fuori onda a fine primo tempo ho guardato Massimo Gobbio e lo sono detto, secondo me la Roma non la perde mai questa partita qua, perché stava giocando proprio bene.
Sì, ma io avevo la stessa sensazione, sai,
cioè ho avuto proprio la sensazione che non potesse finire solo 1-0, insomma. Poi secondo me Dionisi sbaglia un cambio, questo è un mio parere, perché nel momento in cui rinuncia all'Oriente per passare comunque 4-4-1 con l'Oriente che stava facendo male alla Roma, e secondo me consenti alla Roma anche di piazzare ormai stabilmente Dybala a destra, che quella è stata la mossa che ha aperto definitivamente la difesa del Sassuolo, che è andata sempre in difficoltà su quel lato. Per cui no, l'ho visto più sciolta la squadra, molto più convinta rispetto all'uscita in Europa, ed evidentemente le parole sempre di strategia interna ed esterna di Mourinho sono servite stavolta dal punto di vista interno, quando ha stimolato per l'ennesima volta in 3 anni di Roma i propri giocatori, senza fare nomi, ma a qualcuno dare qualcosa in più. È chiaro che non era Dybala il riferimento, però l'ho visto più sciolto, ecco, sicuramente.
Tra l'altro io l'ho visto pure portarsi a destra, fare l'esterno, cioè ha cambiato anche ruolo nel corso della partita. Paolo, stavi aggiungendo? Prego.
No, volevo chiedere a Ricky, vediamo se c'è un gesto tattico tecnico, meglio, scusami, che certifica quello che stai dicendo. Non lo so se la vediamo allo stesso modo. C'è una fotografia della partita, un'azione della partita, che io da lì Dybala lo vedo fare altro.
Dimmi qual è, perché non ti seguo in questo momento.
Attacco per Christensen, no? Per il gol dell'1-1.
Certo.
Da lì non è la sua piastrella per dire adesso devo riacquisire un po' gerarchie, sto fuori da tanto tempo, provo a fare una roba col mio piede. Invece fa una cosa col destro che è un assist.
Del 2-1.
Del 2-1. Sì, del 2-1.
Penso a quello, no? Libertà mentale.
Ci sta assolutamente, anche perché poi tra l'altro nel primo tempo ci aveva anche provato un paio di volte. Aggiungiamoci anche due errori di Ginevra, non da lui, per cui a un certo punto si è messo proprio a giocare di squadra, per la squadra, ma cioè che Dybala senta questa missione, secondo me c'è poco da fare, fin dal primo giorno dell'accoglienza memorabile che gli hanno riservato i tifosi, si sente proprio un po' questa maglia addosso e questa quota di responsabilità. Sappiamo che è un giocatore che purtroppo per lui e anche per il gusto del calcio spesso ha frequentato l'infermeria. Quando dico più sciolto mentalmente intendo dire anche proprio un po' in pace con il fisico, ecco, perché effettivamente a Ginevra ha chiuso con un set di lividi pesante, onestamente pesante.
Stefano, che sensazione hai avuto te a chiudere proprio?
Guarda, ho avuto una sensazione diversa, nel senso che secondo me Paulino Dybala sta pian piano prendendo una coscienza diversa, cioè sta trovando un compromesso con il suo corpo, cioè sa ascoltare meglio il suo corpo. Il fatto che lui, poi Ricky l'ha commentato, l'ha seguito, prenda spesso e volentieri con il Sassuolo tutto ripiegato davanti alla propria area un lato del campo, lui si mette sempre sul lato, anche nel primo tempo l'ha fatto, nel secondo tempo lo fa quasi stabilmente, poi da lì la Roma vince la partita, come dire, cioè studia anche i momenti, interpreta meglio la partita, sa quello che può dare o non può dare, però credo che rispetto allo scorso anno abbia una gamba diversa e nella fattispecie a Reggio Emilia mi è sembrato molto più voglioso di vincere la partita proprio per la squadra. Non dico che lui entra, però dice, sai, faccio una rifinitura, faccio un gol, ho fatto il mio.
Ho capito.
L'ho visto diverso, l'ho visto più leader, cioè ha voglia di incidere, ha voglia di fare qualcosa di diverso, di lasciare un segno, gioca con la squadra, per la squadra, per se stesso naturalmente, perché deve giocare anche per se stesso, perché altrimenti non sarebbe Dybala. Però lo vedo un po' più spostato verso gli interessi generali, ecco. Non lo vedo incalzonato, ma lo vedo come se voglia trascinare qualcosa. L'arrivo di Lukaku l'abbia stimolato in questo senso, anche quello di Paredes.
A me ha fatto pensare, tra l'altro Paredes lo cerca continuamente, appena alza la testa lo cerca continuamente durante la partita. A me ha fatto pensare quando l'ho visto proprio portarsi a destra, che non è una cosa da sottovalutare, cioè che non sembra un giocatore, un esterno, però si è messo lì, ha lavorato.
Perché secondo me più gioca all'interno del campo e meno la becca.
Questo è
un sintomo anche di intelligenza, di capire, sai che c'è, adesso io me la vado a prenderla, poi parto e comincio le mie giocate, o allargo il gioco, oppure servo di bucare con mezzo, oppure dribblo. C'ha più spazio, più una visione diversa, con una postura del corpo differente, quindi è tutto molto più facile per lui. Mentre se con la spalla alla porta prendi le botte, e lui teme questo fortemente, perché ha la testa condizionata, lui ha paura delle botte.
E quindi cerca, è chiaro, no, ma è così.
È esattamente quello che dicevo io, Stefano, esattamente così, cioè a Ginevra ha giocato molto interno nel fango e l'hanno sistematicamente pestato, questo è scientifico e nel calcio ci sta, non lasciamo oggi, basta parlare con Brambati su queste, su queste frequenze stesse, giusto per dirne uno. E però è vero, cioè quando mi riferivo dal punto di vista tattico nel secondo tempo la Roma l'ha ribaltata e quella è la posizione chiave, anche perché la diagonale ad aprire a sinistra su Spinazzola ce l'aveva già nel primo tempo, appesantisce definitivamente a destra, hai a sinistra Spinazzola libero e a destra Dybala ispirato, e poi è chiaro che se Sassuolo resta in 10 è solo questione di tempo.
Assolutamente. Va bene, ragazzi, io mi devo fermare. Grazie Ricky, a presto. Un saluto a Ricky Buscaglia, ragazzi. Un saluto anche a Paolo Ghisoni. Paolo, a prestissimo. Ciao, un abbraccio. Ciao, Stefano, rimani lì perché abbiamo un capitolo su Napoli e Milan e poi anche una finestra su una cosa su Donnarumma che chiederemo tra poco a Simone Braglia che sarà con noi. State con noi, torniamo su